Modem.
Comparé à nos plans actuels,
rispetto ai nostri piani attuali, potremmo dover affrontare un sottofinanziamento che può arrivare fino a 700 milioni di franchi entro fine anno, se i donatori non reagiranno.
Se nos donateurs ne sont pas au rendez-vous. Il y a évidemment moins de donations.
Ci sono evidentemente meno donazioni in generale per l'aiuto umanitario, una tendenza accentuata dal conflitto fra Russia e Ucraina, ma c'è pure l'inflazione. I beni di base sono più cari del 159% nel Sud Sudan, 156% in Libano. Per organizzazioni come il CICR, l'aiuto umanitario è molto più costoso, dalla logistica al carburante.
Les coûts liés au carburant.
A parte il conflitto fra Russia e Ucraina, ci sono oltre 100 conflitti armati e il CICR è presente, perché esserci è il suo dovere, il suo mandato.
L'ambition c'est vraiment de maintenir.
Puntiamo a mantenere il personale, i programmi. È la ragione per cui lanciamo questo allarme all'inizio dell'anno. E vedere come rispondono i donatori. A seconda delle reazioni, faremo il necessario per garantire l'equilibrio finanziario.
Per assicurare un equilibrio finanziario.
Queste erano le parole e le preoccupazioni di Robert Mardini, il direttore generale del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Sono parole dette a inizio marzo di quest'anno. E poi dalle parole si è passati ai fatti. Una settimana dopo il CICR ha fatto sapere che dovrà risparmiare 440 milioni di franchi sul suo budget di quest'anno. E stiamo parlando del budget più elevato nella storia di questa organizzazione, che nel 2023 prevedeva 2,79 miliardi di franchi. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Luca Fasani in regia, io sono Verena Sabo. Parliamo dunque ancora una volta di soldi, ma questa volta non di banche e non di bilanci statali. Parliamo invece di un'istituzione che è nata in Svizzera nel 1863, il CICR appunto, e che opera nelle zone di guerra. Ebbene, oggi il CICR naviga in acque agitate, noi ne discutiamo con i nostri tre ospiti, anche perché questa istituzione si ritrova in difficoltà nello svolgere le sue attività nel mondo in guerra, nel mondo delle guerre e nel mondo che cambia. Ma lo stesso CICR deve anche affrontare le critiche che le arrivano dall'interno, da una parte del suo personale. Lo ricordiamo, in tutto ci sono circa 20.000 persone che lavorano per il CICR sul campo, quindi in giro per il mondo, e alla sede centrale di Ginevra. Buongiorno Mauro Arrigoni.
Buongiorno.
Lei ha un dottorato in matematica, quindi stamattina è meglio non sgarrare con le cifre. Lei ha diretto il liceo di Mendrisio fino al 2015 ed è membro del comitato del CICR. Mauro Arrigoni, in una prima battuta, anche se non c'è una legge che lo stabilisce, il CICR sembra too big to fail, cioè troppo grande, troppo importante per fallire. È come un numero primo, o mi sbaglio?
Ma sì, questa era un po'... È un po' una forma di credenza quasi, che anche il CCR comunque avrebbe ricevuto, visto che ha ricevuto un mandato dagli stati, dovrebbe di conseguenza ricevere anche le risorse per poter dar seguito a questo mandato. Questa è una credenza però molto pericolosa, perché ogni anno il CCR deve compiere degli sforzi con i maggiori finanziatori, che sono gli stati. Ricordiamo che il CCR è finanziato per quasi il 95% dagli stati, ma ogni anno il CCR deve ridiscutere quelle che sono le cosiddette donazioni da parte degli stati. Io però vorrei dire che la situazione al momento evidentemente è una situazione difficile, per le ragioni che ha già esposto il direttore generale, ma non la definirei critica, insomma. Ecco, credo che prendere delle misure, ma delle misure che ci permettono di mantenere tutti i nostri progetti e tutti i nostri collaboratori che sono attivi nel mondo, e che una delle ragioni per questo deficit alla fine del 2022 è che paradossalmente i nostri operatori hanno quasi lavorato troppo bene, nel senso che abbiamo avuto un tasso di implementazione che non è mai successo. Normalmente il tasso di alimentazione negli ultimi 10 anni si aggira attorno al 91%, quindi ogni franco versato il 91% va direttamente sul terreno, il resto evidentemente fa parte dell'organizzazione e tutto quanto ne consegue. Ecco, alla fine del 2022, soprattutto nel quarto trimestre, il tasso di alimentazione è salito al 98,5%.
Allora, su questi vari aspetti torneremo fra un attimo. Io saluto anche Andrea Bianchi, che è collegato con noi da Ginevra. Buongiorno.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Allora, lei è professore di diritto internazionale all'Istituto di Alti Studi Internazionali di Ginevra, appunto, e quindi oggi non si sgarra nemmeno sulle questioni legali. Allora, Andrea Bianchi, il CICR appunto da prima lancia un grido d'allarme e poi fa sapere che deve tagliare il 16% del suo budget. Potrebbe essere un modo per dare uno scossone a quei paesi donatori, come ci ricordava Mauro Arrigoni. Secondo lei esiste un problema temporaneo e poi tutto rientrerà nell'ordine, oppure la crisi è più profonda?
Ma questo è difficile a dire, sicuramente non sta a me a dirlo, la conoscenza di quello che effettivamente è successo negli ultimi anni essendo limitata dall'esterno, ma penso che questo ci debba in qualche modo mettere tutti in una posizione di fare una riflessione di carattere anche più generale, indipendentemente da questo momento di difficoltà nella politica di bilancio del Comitato Internazionale della Croce Rossa, cioè una riflessione se effettivamente il sistema multilaterale che ha caratterizzato questi ultimi decenni per quanto riguarda l'organizzazione della vita internazionale con le organizzazioni internazionali, le Nazioni Unite, il CICR e quant'altro, sia un modello che ha ancora un futuro, ovvero gli stati sono sempre di più riluttanti a investire, a dare soldi e a impegnarsi a fare delle cose a livello internazionale. Quando questo colpisce il Comitato Internazionale della Croce Rossa, che in fondo è anche un patrimonio dell'umanità in senso lato, perché è avvertito e a giusto titolo come una sorta di organizzazione imparziale, neutra, che lavora nell'interesse delle categorie più vulnerabili nei conflitti armati, se questo interessa anche il finanziamento del CICR, beh, penso che forse dovremmo pensare che c'è una riflessione più profonda da fare su qual è il futuro dell'organizzazione internazionale e qual è il futuro del multilateralismo, inteso come gli stati che fanno le cose, fanno la maggior parte delle cose a livello internazionale. Per quanto riguarda la scelta di dividere con il pubblico e di essere trasparente per quanto riguarda questa crisi finanziaria, è ovvio che il messaggio è rivolto essenzialmente agli stati, nella speranza che l'attenzione della opinione pubblica mondiale si concentri su questa situazione assolutamente senza precedenti e spinga in fondo gli stati a ottemperare agli impegni presi in precedenza e in qualche modo a colmare queste lacune nel bilancio dell'organizzazione.
Ecco, una riflessione più generale, diceva lei, proveremo a parlare anche di questo fra un attimo. Io intanto do il buongiorno anche al collega Stéphane Bussard.
Buongiorno.
Benvenuto, lei è giornalista al quotidiano romano Le Temps, si occupa di questioni umanitarie e assieme ai suoi colleghi segue da vicino anche il lavoro del CICR, quindi anche qui sul giornalismo oggi non si sgarra. Allora, Stéphane Bussard, si dice l'argent est le nerf de la guerre, il denaro fa la guerra, con una traduzione che non mi piace molto, però al di là dell'arte di tradurre, il CICR ha un problema di tipo finanziario, ma sembra anche far fronte ad una crisi di fiducia, a cominciare dal suo stesso personale, dallo staff. Lei ha potuto raccogliere una parte di questo malcontento?
Sì, diciamo, io direi questo. È vero che il CICR attraversa un periodo di crisi, però devo dire che è un periodo di crisi che conoscono tutte le organizzazioni umanitarie, anche le organizzazioni non governative, l'ONU con l'OCHA, per esempio, che ha difficoltà a finanziare certe operazioni nel Yemen. Però, come lo diceva lei, è vero che adesso nel CICR c'è una crisi un po' di fiducia tra il personale e la direzione, il management, perché non capisce il personale come si è potuto passare da un budget corretto più o meno a un deficit di 400 milioni di franchi entro 3 mesi. È vero che adesso è un po' difficile, però ciò che vorrei anche dire è che se siamo in una situazione del genere è per diversi motivi. Primo, direi che il CICR aveva ragione di avere una riflessione sull'azione umanitaria, perché non si può sempre agire in situazioni di emergenza. Bisogna riflettere ad un modo più largo. Per esempio, ci sono delle operazioni umanitarie che sono ancora in piedi da 20 anni, anche di più, 40 anni, e la situazione non è cambiata tanto. Do l'esempio, per esempio, della Repubblica Democratica del Congo, dove ci sono degli umanitari che lavorano da tanti anni, però la situazione non si è tanto migliorata, perché il CICR aveva ragione di puntare sui problemi di sviluppo, non soltanto di situazioni di emergenza umanitaria. Però quello che bisogna porre come questione è il fatto che il CICR ha dei mezzi limitati. Adesso ci sono probabilmente riduzioni dei contributi degli stati che sono appunto i maggiori contributori al CICR. Però appunto il CICR magari non è ha conosciuto una crescita di budget incredibile in
raddoppiato in 10 anni,
esattamente doppiato in 10 anni, e si può chiedere se appunto è una cosa sostenibile per un'organizzazione che è cresciuta moltissimo, però che appunto adesso vediamo che è molto difficile mantenere questo livello di finanziamento.
Ecco, ma questa stessa domanda e altre domande sono state raccolte appunto da 2.400 dipendenti del Comitato Internazionale della Croce Rossa. Mauro Arrigoni, torno da lei, poi parleremo delle cause, torneremo più in dettaglio, ma su questa mossa fatta da parte del personale, l'assemblea del CICR di cui lei fa parte si è riunita, voi avete già potuto dare qualche risposta o qualche rassicurazione al personale?
Le rassicurazioni che abbiamo potuto dare per il momento sono di carattere generale, nel senso che l'assemblea e tutti i collaboratori di Ginevra sono concentrati per cercare di convincere gli stati sull'importanza di non ridurre i finanziamenti al CCR per rispondere ai molti bisogni umanitari che negli ultimi 10 anni, se il budget era raddoppiato, i bisogni umanitari sicuramente hanno seguito, cioè la nostra crescita non era disgiunta dai bisogni umanitari nel mondo. Ecco, è chiaro che io mi metto nei panni dei miei colleghi che operano sul terreno e che sono confrontati con queste situazioni tragiche, e immaginare che un certo tipo di aiuto che quando si è a diretto contatto con queste persone sembra quasi indispensabile, irrinunciabile, possa essere messo in discussione, magari ridotto, è chiaro che crea inquietudine, crea tensione e crea questa sorta di calo di fiducia nei confronti di chi è chiamato a gestire la situazione finanziaria.
Ecco, allora le cause della crisi appunto le abbiamo già in parte evocate. Mauro Arrigoni, sempre con lei, provo a riassumere: quindi abbiamo un calo delle donazioni, ci sono i bisogni che aumentano nei paesi in cui il CICR è operativo, c'è l'inflazione che rende tutto più caro, ci sono gli strascichi della pandemia, c'è la guerra in Ucraina che sta fagocitando sforzi e mezzi di molti paesi e molte organizzazioni. Che cosa ho dimenticato in questa lista?
Ma non mi sembra che abbia dimenticato niente. È vero, ecco, ha detto bene, l'Ucraina evidentemente è la nostra delegazione che addirittura è stata sovrafinanziata, nel senso che molti stati hanno deciso di finanziare il CCR nella sua azione in Ucraina, e quindi questi finanziamenti sono destinati all'Ucraina e non possono essere spostati in altri stati. Il sovrafinanziamento dell'Ucraina, che io posso anche capire, perché evidentemente ogni Stato dovrà spiegare ai propri cittadini perché finanzia determinate operazioni del CCR. Ecco, finanziare l'Ucraina aveva una sua legittimazione. Questo però ne consegue che tutte le altre delegazioni sono state sottofinanziate e questo evidentemente ci crea dei problemi finanziari.
Compresi i paesi in cui le guerre continuano da parecchi anni, questo è un po' il problema.
Compresi al di là dei conflitti, l'Etiopia, l'Ucraina, di questi che se ne parla abbastanza, ci sono tutta una serie di conflitti che raramente vedono le prime pagine dei giornali, insomma, ecco, diceva anche il giornalista la Repubblica Democratica del Congo, ma la Repubblica Centrafricana, il Sudan, abbiamo tutta una serie di conflitti che non vedono le prime pagine. Ecco, io credo che la comunità internazionale, gli stati, dovrebbero fare in modo che nessun conflitto venga dimenticato, altrimenti si rischiano che delle crisi, come dire, finiscono nell'ombra e con un grande rischio di costi in termini di vite umane, insomma, ecco.
Ecco, questa è la situazione, ma professor Andrea Bianchi, l'abbiamo ricordato, il CCR ha un modello di finanziamento un po' sui generis, un po' a parte rispetto a molte altre organizzazioni. Dicevamo, 95% delle donazioni che arrivano dagli stati che hanno firmato le convenzioni di Ginevra, e qui il primo finanziatore sono gli Stati Uniti, che coprono circa un quarto del budget. La Svizzera, da parte sua, contribuisce con 80 milioni di franchi all'anno, appunto. Molti stati hanno ridotto il loro contributo, ma allora questo modello di finanziamento è ancora sostenibile o va modificato?
Ma credo che questa sia la domanda che il Comitato dovrà porsi per gli anni a venire, perché è chiaro che la situazione è difficile, è chiaro che un taglio di queste proporzioni, che ha tutta una causa, una serie di ripercussioni sulla cultura, sull'identità e sul funzionamento dell'organizzazione, deve necessariamente portare a riconsiderare questo modello di finanziamento. Contare per più di un quarto sui finanziamenti su un solo Stato, che è comunque soggetto a cambiamenti di natura politica e all'interno e all'esterno, e contare sul 95% sugli Stati necessita in qualche modo di una riconsiderazione del modello di sviluppo. Credo che il Comitato dovrà andare verso gli Stati e cercare di trovare altre tecniche per convincere questi Stati a vincolarsi e a non stabilire vincoli troppo rigidi per quanto riguarda la destinazione delle donazioni, e far comprendere a chi vuole semplicemente finanziare le operazioni del Comitato in Ucraina che i bisogni dell'organizzazione e dell'umanità sono molto più vasti dei conflitti che riescono in qualche modo a far parlare di sé nei media. E poi probabilmente una maggiore flessibilità a livello dell'equilibrio tra finanziamenti privati e finanziamenti che vengono dagli stati dovrà in qualche modo essere provato. Questo comporta un cambiamento di mentalità dell'organizzazione, che per molti anni ha riprodotto quello che ha sempre funzionato fino a epoca molto recente, cioè il fatto che si andava nelle capitali a negoziare con le persone con cui si erano sempre negoziati gli accordi di finanziamento, che venivano rinnovati puntualmente. Questi momenti di crisi sono i momenti in cui credo un minimo di creatività e di lungimiranza devono essere in qualche modo messi sul tavolo, perché credo che nel futuro questo modello diventerà sempre più difficile da far funzionare come ha funzionato fino a qualche anno fa.
Allora, Mauro Arrigoni, dipendere per un quarto dagli Stati Uniti può essere un problema, state già riflettendo su questo?
Sì, ma direi che stiamo riflettendo già prima di questo momento di difficoltà, cercare di diversificare i nostri donatori e non essere troppo legati in particolare a degli stati specifici, vedi gli Stati Uniti. Io sono assolutamente d'accordo con il professor Bianchi, credo che l'Assemblea sta lavorando, ma ripeto, non da adesso, a cercare delle forme alternative di finanziamento per non essere troppo dipendenti dagli stati, che evidentemente ogni anno, per loro ragioni politiche legittime o meno, possono modificare anche sostanzialmente il loro tipo di finanziamento. Io però voglio solo ricordare che gli stati stati attraverso le convenzioni di Ginevra hanno dato un mandato al CCR, quindi evidentemente gli stati hanno una responsabilità verso il CCR di sostenere l'azione umanitaria nei diversi paesi del mondo. Quindi io sono assolutamente d'accordo che occorre rivedere e cercare di diversificare maggiormente i finanziamenti delle nostre attività, però credo che una buona percentuale, che il 95% è eccessiva secondo me, ma una buona percentuale debba comunque rimanere dagli stati che allo stesso tempo legittimano l'operazione del CCR.
Allora Andrea Bianchi ce l'ha ricordato un attimo fa, l'apertura o i tentativi che il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha fatto per anche avere delle collaborazioni con l'economia privata. Andrea Bianchi, a qualcuno non era piaciuto negli scorsi anni vedere partecipare Peter Maurer, per esempio, al Forum Economico di Davos, ma più in generale, secondo lei, il CCR in questi anni ha adottato le strategie giuste per gestire la sua crescita, il suo raddoppio?
Ma questo dovrà vedersela al suo interno, il comitato. Credo che si parli in molti circoli della possibilità di fare un audit sulla politica di bilancio, sulle decisioni politiche e strategiche che sono state poste in essere negli ultimi anni, e su questo non vorrei assolutamente pronunciarmi. Quello che vorrei però dire, sul quale mi permetto di insistere, è che penso che la strategia di finanziamento delle organizzazioni in generale e in particolare del Comitato deve in qualche modo essere riconsiderata alla luce di un panorama internazionale che cambia. Gli stati non sono più gli unici attori della politica internazionale, ci sono altre forze anche a livello privato che ovviamente possono iniettare delle risorse finanziarie importanti in attività di interesse generale. È una polemica che esiste nel campo della salute. Si pensi al ruolo enorme che svolge la fondazione di Bill e Melinda Gates nel finanziamento di certe operazioni umanitarie. Certo, il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha questa aura quasi mistica di indipendenza e imparzialità, e penso che non ci sia nulla di male a parlare al settore privato, a cercare fonti di finanziamento che in qualche modo assicurino il funzionamento dell'organizzazione senza dover mettere in gioco la neutralità o l'imparzialità, perché si ricevono dei finanziamenti da parte del settore privato. Detto questo, sono d'accordo con Arrigoni quando dice che comunque gli stati dovranno continuare a svolgere la parte preponderante nel finanziamento, perché in fondo sono loro che attraverso la ratifica delle convenzioni di Ginevra hanno dato un esplicito mandato al comitato perché si occupi appunto della tutela delle vittime dei conflitti armati, e quindi se vogliono in qualche modo essere seri in questo impegno devono far sì che le risorse siano messe a disposizione al comitato perché possa svolgere le proprie funzioni. Ma una diversificazione, un cambiamento generale della strategia di finanziamento credo che si imponga un po' per tutte le organizzazioni internazionali in un panorama che sicuramente sta cambiando, in cui gli stati non sono più i soli protagonisti di quello che succede a livello internazionale.
Ecco, gli stati non più i soli protagonisti. Stéphane Bussard, torno da lei. Osservando questa evoluzione, grazie anche ai contatti personali che la redazione di Le Temps ha con il CICR, lei quale lettura dà? C'è in fondo anche chi ha parlato apertamente di manie di grandezza dei vertici di questa organizzazione negli ultimi anni.
Come lo diceva il predecessore, appunto, i bisogni umanitari sono esplosi, e quest'anno per esempio l'ONU valuta questi bisogni a 51 miliardi di dollari. Adesso bisogna chiedersi, perché è proprio il dibattito che c'è attorno al CCR oggi, se appunto come lo diceva, era giusto puntare sul fatto che certi paesi necessitano appunto un lavoro più di sviluppo e roba del genere. Però bisogna chiedersi se il CCR è l'organizzazione giusta per fare questo, nel senso che ci sono parecchi esperti che dicono che il CCR dovrebbe magari concentrarsi sul suo mandato originale di protezione e di visita dei detenuti, prigionieri di guerra. È vero che adesso il CCR è una situazione difficile, con l'Ucraina è molto difficile, però i delegati del CCR fanno ancora un lavoro assolutamente fantastico nel terreno, però in termini di strategia bisogna chiedersi se si dovrebbe appunto concentrare sul mandato originale. Poi anche una parola sul finanziamento. Si parla di appunto diversificare e di aprire magari il finanziamento al settore privato. Il CCR l'ha fatto, ha sempre voluto limitarlo a qualcosa di 4%, qualcosa del genere. Non penso che sia necessariamente la soluzione, perché il CCR dipende ovviamente tanto sugli stati, però non mi sembra una cosa che si può cambiare completamente.
Mauro Arrigoni, non si può cambiare tutto completamente, però c'è da ripensare, l'avete ricordato un po' tutti, ripensare il modello CCR, ma ripensare anche l'umanitario per il futuro. Da dove si comincia?
Probabilmente si comincia con entrambi questi aspetti. Evidentemente, l'abbiamo già detto, l'abbiamo ripetuto, gli strumenti di finanziamento dell'attività del CR vanno ripensati almeno fino a un certo punto, e ripeto, questo è già da qualche anno che lo si sta facendo, occorre intensificare. Riguardo l'umanitario, ha ragione Dionisio nel dire che purtroppo abbiamo dei conflitti, io posso dire i 10 conflitti più importanti di questo nostro tempo hanno una durata media che supera i 30 anni. Allora, evidentemente il concetto di aiuto umanitario come aiuto in caso di emergenza è stato molto dilatato, e questo evidentemente contribuisce. Adesso, dove l'umanitario tende a quasi a un po' a sovrapporsi all'aiuto allo sviluppo, questo è pur vero, occorre ripensare l'aiuto umanitario e l'aiuto allo sviluppo, perché evidentemente non possiamo intervenire con due prospettive diverse sulla stessa realtà. Allora occorre collaborare, occorre intensificare. Il CCR è impegnato già direi da un paio d'anni nell'intensificare forme di partenariato anche con gli attori dell'aiuto allo sviluppo, perché certe situazioni è difficile differenziare se è ancora un aiuto in emergenza, quindi nell'urgenza, oppure se è già passato alla fase successiva, che è quella dello sviluppo. È un po' lì a metà strada.
Ora ci restano un paio di minuti prima di chiudere. Mi interessava con lei, Mauro Arrigoni, parlare del ruolo della Svizzera, capire se la Svizzera deve, può fare di più, pagare di più per permettere appunto il seguito delle operazioni e anche le riforme al Comitato Internazionale della Croce Rossa. Voi chiedete qualcosa in più?
Sì, io credo che il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha la sua sede principale a Ginevra, è nato in Svizzera, è anche un valore che si avvicina alla Svizzera, pur rimanendo evidentemente assolutamente indipendente e neutrale. Chiederemo evidentemente anche al governo svizzero di intensificare gli sforzi di sostegno a favore del CCR, però poi sono i politici che dovranno decidere quando e come finanziare organizzazioni anche come il CCR, che ripeto è uno dei valori della tradizione svizzera, insomma, ecco.
Professor Bianchi, su questo punto la Svizzera deve fare di più, deve comunque mettersi in vetrina, ecco, con questa organizzazione che ha sul suo suolo dal 1863.
Non c'è dubbio, io penso che la Confederazione debba prendere tutto questo molto seriamente, e un'implicazione maggiore da parte della Confederazione non nuoce in nessun modo all'indipendenza, alla neutralità e all'imparzialità del Comitato Internazionale della Croce Rossa, ma quello che il Comitato rappresenta, quello che il Comitato fa è perfettamente in conformità ai valori politici, culturali della Confederazione Svizzera, e quindi una maggiore implicazione della Confederazione credo sia auspicabile, necessaria è assolutamente desiderabile, perché c'è veramente un incontro di vocazione, un incontro di missione. La politica estera della Confederazione in fondo è fondata sugli stessi valori che impregnano la cultura, l'identità e il mandato istituzionale del Comitato Internazionale della Croce Rossa.
Allora, con queste riflessioni noi dobbiamo chiudere. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio anche i colleghi della tecnica. Adesso spazio al radiogiornale, naturalmente anche soprattutto con la notizia del ritorno di Sergio Ermotti quale CEO di UBS. Una buona giornata a tutti.